Birmingham, Alabama, 8 agosto 1986. Quando il ragazzo al supermercato le aveva lanciato quegli epiteti, Evelyn Coates si era sentita come violentata. Sì, violentata a parole, spogliata di tutto. Aveva sempre cercato di evitare che una cosa simile potesse accaderle. Era sempre stata terrorizzata all'idea di disgustare gli uomini e degli insulti che le avrebbero rivolto. Aveva trascorso tutta la vita a camminare intorno a loro in punta di piedi, come una persona che, attraversando un terreno da pascolo, si sforzi di non calpestarne l'erba. Aveva sempre sospettato che, se un uomo si fosse sentito provocato da lei, le male parole sarebbero emerse, da sotto la superficie pronte a investirla e a distruggerla. E ora era accaduto. Però era rimasta in vita, così cominciò a porsi delle domande. Era come se l'atto di violenza compiuto dal ragazzo l'avesse costretta finalmente a guardare dentro di sé e a porsi gli interrogativi che evitava da anni per timore delle risposte. Che cos'era mai questo potere? Questa insidiosa minaccia, quest'arma invisibile puntata alla tempia che controllava la sua esistenza, questo terrore di essere insultata. Era rimasta vergine per non essere chiamata sgualdrina o puttana. Si era sposata per non essere chiamata zitella. Aveva finto gli orgasmi per non essere chiamata frigida. Aveva avuto dei figli per non essere chiamata sterile. Non era mai stata una femminista perché non voleva sentirsi dare della lesbica. Non aveva mai protestato né alzato la voce per non venire etichettata come rompiscatole. Aveva fatto tutto questo, eppure quell'estraneo l'aveva umiliata con le parole che gli uomini rivolgono alle donne quando sono furiosi. Perché sempre riferimenti al sesso? Si domandò Evelyn. E perché, quando gli uomini volevano umiliare gli altri uomini, li chiamavano donnicciole? Come se fosse la cosa peggiore del mondo. Che cosa abbiamo fatto per essere considerate in questo modo, per essere chiamate vacche? La gente non insultava più i negri, almeno non in faccia. Gli italiani non erano più chiamati cani e conversando tra loro le persone non chiamavano più musigialli gli orientali e figli di Giuda gli ebrei. Tutti avevano un gruppo che protestava per loro e li difendeva. Solo le donne venivano ancora mortificate dagli uomini. Perché? Dov'era il loro gruppo? Non era giusto. Ogni minuto che passava Evelyn si arrabbiava sempre di più. Se ci fosse stata Iggy con me, pensò, lei non avrebbe permesso a quel ragazzo di insultarmi. Scommetto che sarebbe stato lui a finire a terra. Poi smise di pensarci perché all'improvviso provava un sentimento che finora non aveva mai conosciuto e che la spaventava moltissimo. E così, 20 anni dopo le femministe, Evelyn Coates era arrabbiata. Era arrabbiata con se stessa per aver avuto paura, ma ben presto tutta quella collera cominciò ad esprimersi in un modo molto particolare. Per la prima volta desiderò di essere nata uomo, non per il privilegio di essere dotata dell'equipaggiamento di cui gli uomini andavano tanto fieri, no. Voleva la forza degli uomini, perché così al supermercato avrebbe potuto ridurre in polpette quel bastardo arrogante. Naturalmente, se fosse stata uomo, per prima cosa non avrebbe ricevuto quegli insulti. Nella sua fantasia cominciò a considerarsi dotata della forza di 10 uomini e a piacersi. Divenne una superdonna. E nella sua mente picchiò e malmenò ripetutamente quel ragazzo dalla bocca piena di parolacce fino a ridurlo tutto pesto e sanguinante nel parcheggio per il gusto di sentirlo implorare pietà. Ben gli stava. Così, nel suo 48° anno di vita, Evelyn Coates, di Birmingham, Alabama, cominciò ad avere una doppia vita segreta. Poche persone, vedendo questa piacente, tondeggiante signora di mezza età intenta a far spese e obbligare le faccende di casa, avrebbero immaginato che, nella sua fantasia, sparava ai genitali degli stupratori e, munita di appositi stivali, calpestava a morte i mariti che maltrattavano le mogli. Evelyn si era persino scelta un nome in codice, un nome temuto in tutto il mondo: Towanda la Vendicatrice. Mentre Evelyn svolgeva con il sorriso sulle labbra i compiti quotidiani, Towanda andava a caccia dei molestatori e i bambini e con un bastone elettrico di quelli usati per il bestiame li torturava fino a far loro rizzare i capelli in testa. Poi Collocava nelle riviste di Playboy e Penthouse minuscole bombe che esplodevano quando qualcuno sfogliava le pagine. Costringeva il dottore che aveva diagnosticato a sua madre il cancro a camminare nudo mentre i colleghi medici, compresi dentisti e igienisti orali, lo deridevano e gli lanciavano sassi. Da quella misericordiosa vendicatrice che era, aspettava sempre che lui avesse terminato la sua passeggiata prima di rompergli la testa con un martello. Towanda poteva fare tutto ciò che voleva. Andava indietro nel tempo e pestava l'apostolo Paolo per aver scritto che le donne dovevano tenere il becco chiuso. Andava a Roma, spodestava il papa e lo sostituiva con una suora contornata di preti che cucinavano e pulivano per lei. Towanda appariva in TV e con voce pacata e lo sguardo freddo discuteva con chiunque fosse in disaccordo con lei, finché sconfitto dalla sua mente brillante, il poveretto scoppiava in lacrime e abbandonava il set. Andava ad Hollywood e ordinava a tutti gli attori protagonisti di recitare con donne della loro età e non con ventenni dal corpo perfetto. Dava in pasto ai topi tutti i prepotenti e inviava cibo e anticoncezionali per uomini e per le donne a tutti i popoli bisognosi nel mondo. Grazie alla sua generosità e al suo discernimento, diventava conosciuta dappertutto come Towanda la Magnanima, raddrizzatrice dei torti e regina senza uguali.